4 mattino, estate.
Buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli, benvenuti alla prima parte di 24 mattino estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che dedica l'apertura alla manovra, ma con un titolo che non è, a differenza di quelli che vedremo su altri giornali, non implica qualche retroscena sulla forma che prenderà questa manovra, perché vale quello che abbiamo detto ieri e l'altro ieri e nei giorni scorsi. Oggi c'è un Consiglio dei Ministri, oggi c'è un vertice di maggioranza, sono tantissime le ipotesi sul tavolo per capire la forma esatta che prenderà questa manovra, e siccome tutto quello che si può dire prima sono appunto retroscena, preferiamo, insomma, ed è la scelta fatta anche dal Sole 24 Ore, puntare sul fatto che il debito resta la vera sfida. Extra gettito fiscale e crescita del PIL potranno ridurre lo stock da record, prioritaria la replica di un anno per i tagli al cuneo fiscale e per quelli all'IRPEF. Su questo sembrano essere tutti d'accordo. C'è, trovate tutto a pagina 2 e 3, e a pagina 3 in particolare c'è un articolo di Dino Pesole che approfondisce questo tema del debito. Un fardello vicino ai 3.000 miliardi, eredità storica esplosa con il Covid. E poi c'è anche un intervento di Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, l'ABI. Congiuntura favorevole, è ora di liberarsi del mostro. Perché ricordiamolo ancora una volta, e ricordiamo se volete come immagine molto efficace quella usata dal governatore di Banca Italia Panetta una settimana fa: per questo debito monster di 3.000 miliardi noi paghiamo interessi che sono pari a quelli che ai soldi che spendiamo e che investiamo nell'istruzione. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche una notizia che poi trovate a pagina 8 con articoli di Marzio Bartoloni e Federica Micardi. Bonus bebè da 1.000 euro dei farmacisti ai propri iscritti, dalle casse di previdenza aiuti per i figli. Quindi non soltanto quelle dei farmacisti, ma in generale questo welfare aggiuntivo. E poi richiamate in prima pagina un'intervista di Maria Latella a Oprah Winfrey, che si trova a Venezia per un evento in concomitanza con il Festival del Cinema, e il titolo dell'intervista firmata da Maria Latella, che poi trovate a pagina 9, è «Con Harris più forte il sogno americano». E con questo però ci lasciamo per un primo aggiornamento sulla viabilità.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli. Abbiamo visto la prima pagina del Sole 24 Ore, ora quella del Corriere della Sera. Qui cominciano le aperture un po' diversificate. Il Corriere mette molta enfasi su quello che sta succedendo a Bruxelles per capire quante armi mandare a Mosca, ancora a Kiev, e soprattutto quali concessioni per usarle. E quindi il titolo è questo: armi a Kiev, lite in Europa. L'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, che sappiamo è in carica ancora per poco, Josep Borrell, perché è già stata scelta la persona che gli succederà all'interno della commissione, della seconda commissione guidata da Ursula von der Leyen, quindi Borrell, ieri ha detto via i limiti, sanzioni ai ministri israeliani, ma ci sono le proteste dell'Ungheria, Budapest, due punti, follia, e c'è anche il no di Tajani. A centropagina, come per molti altri giornali, abbiamo detto Festival di Venezia del Cinema in corso, e ieri è stata la volta della presentazione del film in concorso, il cosiddetto biopic, cioè un film biografico su Maria Callas, dove la cantante è interpretata da Angelina Jolie. Jolie diventa la divina, io fragile come Callas. Questo è un po' il titolo che troverete su tutti i giornali, perché ha fatto una conferenza stampa dove ha parlato appunto della sua fragilità e di come questo sia un legame tra lei e Maria Callas. La Repubblica, come vi dicevo, molti giornali ipotizzano quali saranno i contorni della manovra. Secondo la Repubblica, scontro sull'assegno. La Premier Meloni attacca Repubblica sulla revisione del contributo per i figli alle famiglie. Il riferimento è al titolo molto simile a quello di oggi, di ieri, di Repubblica, che ipotizzava appunto una revisione al ribasso dell'assegno unico per le famiglie. Giorgia Meloni ha pubblicato un video sui suoi social, accanto a lei il ministro dell'economia Giorgetti, dove ha anche detto diffidate di fantasie, e accusa l'Unione Europea, chiedendo di estendere l'assegno ai migranti, lo uccide. L'opposizione incalza, venga in Parlamento. Sulla questione, sull'altro tema che è già stato affrontato nei giorni scorsi, ma non abbiamo ancora la parola definitiva, cioè la nomina di Raffaele Fitto, attuale ministro per gli affari europei, la proposta di Raffaele Fitto come commissario dell'Italia per la commissione Ursula von der Leyen. E il tema è anche se a questo seguirà un rimpasto di governo o se le deleghe, le responsabilità di Fitto come ministro degli affari europei passeranno in capo alla Premier. In ogni caso, Giuseppe Colombo, dalla prima pagina di Repubblica: Fitto prepara le valigie ma non sa la destinazione. Anche qui foto di Angelina Jolie, Jolie su Callas, donna forte e anche bambina. Vi segnalo i due settimanali in edicola con il Corriere e la Repubblica oggi. Con il Corriere c'è 7 e la copertina è dedicata a Kristen Stewart, l'attrice. La legge del desiderio è giusta, ma deve valere anche per le donne. E sarà protagonista della saga Twilight di Spencer, di Pablo Larraín, che è anche il regista del film su Maria Callas. Invece il venerdì di Repubblica, in copertina l'attore Ben Whishaw, che interpreta Edward Limonov nel film tratto dal libro di Emmanuel Carrère, che si intitola appunto Limonov, profondo russo. Quindi insomma, cinema protagonista anche sulle copertine all'interno dei settimanali in edicola oggi. La Stampa apre sulla manovra con questo titolo: Meloni frena Salvini, avviso alla Lega su pensioni e balneari, sgravi fiscali, caccia 2,5 miliardi, oggi vertice di maggioranza. Centropagina due foto, una di Oprah Winfrey, che in questo caso è stata intervistata da Simonetta Sciandivasci, Io e Harris, e l'altra con un articolo di Fulvia Caprara su Angelina Jolie, Io e Callas. Il Giorno: Fitto a Bruxelles, tensioni sulla manovra, via libera la nomina del ministro a commissario europeo, Tajani da von der Leyen tratta per la vicepresidenza esecutiva all'Italia, oggi al vertice a Palazzo Chigi i nodi pensione e autonomia, Meloni difende l'assegno unico, darlo agli immigrati e ucciderlo. Questo riferimento è al fatto che l'Unione Europea aveva contestato all'architettura dell'assegno unico che appunto fossero esclusi gli immigrati, e da qui anche le parole di ieri di Giorgia Meloni nel suo video. Torna la cronaca nera a centropagina del Giorno con il delitto di Bergamo, quello di Sharon Verzeni, uccisa un mese fa nella notte tra il 30 e il 31 di luglio vicino a Bergamo. Ancora ci sono ipotesi accusatorie né iscritti nel registro degli indagati. La pista del balordo è quella giusta. Il Messaggero ha un titolo simile a quello del Corriere della Sera: armi in Russia, il no dell'Italia, l'Unione Europea si spacca sulla presa di posizione di Borrell favorevole alla richiesta di Kiev, il ministro degli esteri Tajani, siamo al fianco di Zelensky ma niente utilizzo fuori dal confine ucraino. E poi subito sotto la testata, anche qui, ipotesi sulla fisionomia della manovra: tagli IRPEF al ceto medio, i fondi dalle partite IVA. Meloni e Giorgetti, non aboliremo l'assegno unico. A centropagina una foto di Carlotta Gilli, avete sentito anche nel GR la notizia, oro nei 100 farfalla, categoria per la precisione S13, perché sapete che alle Paralimpiadi ci sono tutte queste classificazioni che permettono ad atleti con disabilità diverse di competere nelle stesse gare. Azzurri super alle Paralimpiadi, subito 9 medaglie a Parigi. Avvenire, sussulti di umanità, e Avvenire apre in particolare sulla guerra in Medio Oriente e sull'offensiva di Israele in Cisgiordania. In Cisgiordania prosegue l'azione repressiva di Israele, così la chiama Avvenire, almeno 18 morti. Torna l'incubo dei kamikaze, avete sentito anche ieri già le dichiarazioni di Hamas, ricominceremo appunto con gli attentati con i kamikaze. prove di accordo sulle mini tregue sanitarie nella striscia per le vaccinazioni antipolio. Sì di Tel Aviv, che però continua l'invio di truppe. Da Hamas cessate il fuoco per 7 giorni. A centropagina però il tema che abbiamo visto domenica sul Sole 24 Ore e poi anche sui giornali di questa settimana: il mercato europeo dell'auto, in particolare dell'auto elettrica, in retromarcia. Il mercato europeo dell'auto è fermo, ma c'è anche chi arretra, appunto l'elettrico. A luglio le vendite di veicoli a batteria sono diminuite del 10,8%. E poi l'Avvenire torna sul tema dei fondi alle scuole per gli allievi disabili. L'impegno di Valditara: 30.000 docenti in 2 anni. Dopo le richieste delle famiglie, il ministro annuncia un pacchetto di misure. Il giornale apre come Corriere Messaggero sullo scontro in atto a Bruxelles su quali concessioni fare a Kiev per usare le armi che i paesi dell'Unione Europea hanno mandato all'Ucraina. Colpire la Russia, Europa divisa. Borrell spinge per i raid di Kiev oltre confine, il no di Budapest. A centropagina una foto di Raffaele Fitto, il gran giorno di Fitto, l'ultimo balzo del centro sovranista. E poi il giornale torna, ma lo fanno anche altri quotidiani, lo fa anche il Corriere della Sera, senza peraltro mettere nei titoli o nei sommari i nomi dei giornali per i quali lavorano i due cronisti accusati. È la notizia che abbiamo visto ieri e abbiamo letto sulla prima pagina della Verità, cioè le accuse alla coppia Nello Trocchia, giornalista del Domani, e Sara Giudice, giornalista della Sette, di aver stuprato una collega. E oggi ci torna il giornale in prima pagina: accuse di stupro ai cronisti anti-Meloni, inchiesta sugli inviati di Piazza Pulita, e Domani, il PM chiede di archiviare. Per loro, scrivono poi a pagina 11 Luca Fazzo e Massimo Malpica, niente processo mediatico. In effetti ieri la Verità ha dato la notizia in prima pagina, ma fino a quel momento non se n'era saputo niente. Adesso vediamo sul Fatto Quotidiano di oggi, c'è un'intervista che poi vi segnalerò di 2 pagine. In particolare alla cronista di Piazza Pulita, Sara Giudice. Libero titola sulla manovra, ma con queste parole: la bufala rossa, Repubblica spara, cancellato l'assegno unico, il governo smentisce, falso come lo sbarco dei marziani, la sinistra se ne frega e continua a spacciare la notizia. A centropagina una foto di Elly Schlein che ha proposto di donare dei libri alle scuole. Saldi estivi di Elly, libri gratis per tutti. L'operazione richiederebbe 1 miliardo l'anno. Vi segnalo anche in edicola oggi L'Espresso, con una foto invece di Papa Francesco, la geopolitica di Francesco. Nel pieno dei conflitti il Papa parte per il viaggio più lungo alla volta di Asia e Oceania. Rimarca con la sua presenza la necessità di costruire ponti tra civiltà e culture nel segno della pace, dei diritti e della difesa della terra. Domani, 2 titoli come sempre: Cisgiordania, Israele non si ferma, scontro nell'Unione Europea sulle armi a Kiev. E l'altro torna sull'inchiesta di Domani, fatta anche da Nello Trocchia, il giornalista che abbiamo appena nominato per l'inchiesta su un presunto stupro. Il titolo di Domani è: le bugie di Fratelli d'Italia sul caso H. Larenzia. Sapete che la fondazione di Fratelli d'Italia, in cui siedono peraltro nel consiglio di amministrazione della quale siedono anche persone che non sono esponenti di Fratelli d'Italia, questo diciamolo per completezza, ma il Domani ha scoperto che ha finanziato l'acquisto dell'immobile dove ha sede l'immobile di H. Larenzia, e il Domani continua su questo filone. Oggi racconta: mentre la fondazione di AN regalava soldi ai fascisti, comprava un negozio per 160.000 euro. Il Fatto Quotidiano invece torna, ma lo fanno anche altri giornali oggi, sulla vicenda dei rimborsi alle persone che hanno subito danni, persone e aziende, per l'alluvione in Emilia-Romagna di un anno fa. Nessuna spiegazione agli alluvionati fregati. Lo staff di Lollobrigida non risponde a nessuno. Perché Lollobrigida? Perché in particolare si parla di rimborsi chiesti dagli agricoltori. chiedono notizie, le vittime in Romagna chiedono notizie sui criteri per i ristori, in vano. Imprenditore con 80.000 euro di danni, io liquidato con una mail e zero rimborsi. E la foto è un fotomontaggio del ministro Francesco Lollobrigida, ministro per le politiche agricole, non vedo, non sento, non parlo. E vi dicevo, richiamata in prima pagina, l'intervista a Sara Giudice, l'accusa di stupro fra tre redazioni. Parla Sara Giudice, perché tre redazioni? Perché la giornalista che accusa Sara Giudice, Nello Trocchia, di stupro è una giornalista della RAI, quindi sono tre le testate coinvolte. Il manifesto, a piccole dosi, il riferimento è ai vaccini nella striscia di Gaza, in particolare per spegnere subito il possibile focolaio di poliomielite. Tregua di 7 giorni a Gaza per le vaccinazioni, parziale, limitata, solo in certi luoghi, ma tregua. Dove l'ONU non può, un negoziato fantasma non riesce e gli Stati Uniti non osano e arriva la poliomielite. Netanyahu e Hamas dicono sì ai corridoi vaccinali, ma Israele continua ad attaccare in Cisgiordania. E con questo ci lasciamo e sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli. Ci mancano ancora alcune prime pagine. Quella della verità torna sulle parole del Papa e il dovere di non respingere i migranti, e con questo titolo: l'undicesimo comandamento è accogliere. Ecco gli edifici del Papa da usare dopo l'intemerata del pontefice e la spedizione navale della CEI. A centropagina però si torna, gli altri giornali lo fanno con meno enfasi, sul naufragio del 19 agosto al largo di Palermo. Il comandante dello yacht via dall'Italia, bisognava ritirargli il passaporto perché in effetti è accusato di omicidio e però gli è stato permesso di lasciare l'Italia. Sul tema della notizia data ieri dalla Verità e oggi ripresa, interviene il fondatore e direttore della Verità, Maurizio Belpietro: lo stupro è meno stupro se accusati sono certi giornalisti, doppio pesismo. Il Foglio, una prima pagina molto interessante, da una parte il pezzo del direttore Claudio Cerasa sul possibile commissario Raffaele Fitto, svelare il mistero Fitto, perché l'indicazione per la commissione è un test di credibilità per la classe dirigente meloniana. Poi, per questa vicenda seguita soprattutto dal Foglio, e non so se è più divertente o triste, forse meglio prenderla sul ridere, questa storia della presunta consulente del ministro della cultura San Giuliano, si chiama Maria Rosaria Boccia, che sui suoi social qualche giorno fa ha ringraziato per essere stata nominata consigliere del ministro per gli eventi speciali. In realtà poi, siccome tutti si sono chiesti da dove fosse spuntata, e non è anche questo, non è totalmente così in buona fede questa domanda, perché la si vedeva con il ministro, chi segue il ministro da molti mesi ormai nei suoi interventi, e il ministro ha smentito, e adesso insomma ci manca una parola definitiva del Ministero della Cultura su questa nomina. Jenny di Ricotta, viaggi, eventi, casinò, il caso Boccia, la consigliera fatale di San Giuliano, che ora la abiura, anche perché San Giuliano per esempio a Venezia adesso si è presentato con la moglie, quindi non si capisce neanche, c'è anche questo sfondo, come potete immaginare, com'è inevitabile, di pettegolezzo su il rapporto che c'è, oltre che professionale, o che ci potrebbe essere tra San Giuliano Maria Rosaria Boccia, la consigliera che dice di essere sua consigliera ma che non lo è. Ridiamo per non piangere, perché non è una vicenda seria questa. Ma vi segnalo anche l'intervento di Nicole Flammini, che ci riporta al 7 ottobre e a quello che sta succedendo in Medio Oriente. Tutti i 7 ottobre di Israele, rabbia, paura e scherno del paese fermo alla più cruda delle scelte: liberare gli ostaggi o eliminare Hamas? e vi segnalo una lettera che fa venire i brividi, che il Foglio pubblica integralmente, di un sopravvissuto al pogrom del 7 ottobre che si è poi suicidato. Vi leggo, ve ne leggo una parte. Questa è la lettera di un giovane israeliano sopravvissuto al massacro del 7 ottobre che ha poi deciso di mettere fine alla sua vita dopo aver assistito all'orrore di quel giorno, compreso lo stupro di una ragazza. Sua sorella ha pubblicato la lettera che lui ha scritto prima di uccidersi e inizia così: ti prego di perdonarmi. E questo è rivolto alla ragazza stuprata davanti ai suoi occhi, che però lui non ha avuto, scrive lui stesso, il coraggio di cercare di difendere. E chiude ancora: ti chiedo perdono, sto venendo da te nel prossimo grande mondo, prometto che lì ti salverò e ti proteggerò, ti prego perdonami e non preoccuparti, ho lasciato un biglietto alla mia famiglia dicendo loro quanto li amo e ringraziandoli per la vita che mi hanno dato, mia sorella sta per avere un bambino, ho pensato di restare per conoscere mio nipote ma non credo che debba conoscere lo zio che non è riuscito a salvarti, mi va bene così, lo guarderò dall'alto. Tutto questo naturalmente senza nulla togliere alla tragedia della striscia di Gaza e che adesso anche si sta estendendo alla Cisgiordania con gli attacchi dell'esercito israeliano. Torniamo sul Sole 24 Ore perché un altro tema di cui bisognerà parlare in questo vertice o nel Consiglio dei Ministri di oggi o nei prossimi è quello dei balneari. Trattativa finale su proroghe a settembre 2027, scrive Carmine Fotina. Sulle gare, possibile compromesso con Bruxelles dopo che è stata bocciata l'ipotesi 2029. No alla prelazione, indennizi da calcolare sugli ultimi 5 anni. Il decreto legge potrebbe slittare a martedì. Salta l'aumento dei canoni, previsto al 10%, per le nuove concessioni durata tra 5 e 20 anni. E anche qui vedremo se queste sono le ipotesi sul tavolo, quale sarà la fisionomia definitiva della soluzione del problema delle concessioni ai balneari. C'è un altro tema, quello delle infrastrutture. Nella stessa pagina Celestina Dominelli spiega: sbloccati 9 miliardi per l'alta velocità. Ok del Ministero dell'Ambiente all'intervento di RFI per la Salerno-Reggio. Il progetto consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di viaggio lungo l'asse nord-sud. Vi dicevo l'approfondimento sugli aiuti delle casse di previdenza e in particolare quella dei farmacisti ai propri iscritti. Marzio Bartoloni a pagina 8, farmacisti bonus bebè da 1000 euro per gli iscritti. Dal 16 settembre l'ente previdenziale erogherà il contributo ai neogenitori, cumulabile con altri aiuti, soglia ISEE fissata a 30.000 euro, mentre Federica Micardi allarga lo sguardo dalle casse di previdenza aiuti alle famiglie. Tra i contributi più diffusi c'è il bonus asili e il sostegno alla genitorialità. Poi vi dicevo l'intervista firmata da Maria Latella a Oprah Winfrey, intitolata «Se Harris vincerà, il sogno americano diventerà più forte». E su questo tratto agli Stati Uniti e alla campagna per le presidenziali del 5 novembre dedicheremo il primo approfondimento della seconda parte di 24 mattine estate, ma vi leggo in particolare le domande sui due candidati. Si chiede Maria Latella, l'America è arrabbiata e per questo molti hanno votato e voteranno per Trump. E Oprah Winfrey risponde: ci sono molte ragioni per cui la gente può votare per l'altro partito. Condurre per tanti anni uno show in TV mi ha insegnato che ognuno ha bisogno di essere visto, di essere ascoltato, di sapere che conta. Non direi che gli americani sono tutti arrabbiati, vogliono essere visti. Per questo la gente vota Trump, anche Trump parla di cose che per loro contano. E Kamala? Kamala ha un grande lavoro da fare, ma lei ha la capacità di vedere le persone. È un momento davvero speciale quello che stiamo vivendo in America dopo il passo indietro del presidente Biden. La pagina dedicata alle Paralimpiadi con l'articolo di Maria Luisa Colledani, Ucraina, speranza di pace anche con lo sport. L'appello accorato del presidente del comitato ucraino Valery Shushkevich e di alcuni atleti che raccontano difficoltà e trauma di questi anni. E poi invece a proposito di sport, ma qui più motori, la copertina di Imprese a Territori ospita un articolo di Marco Bellinazzo sulla Formula 1 alla vigilia del Gran Premio di Monza. La Formula 1 a Monza genera ricavi diretti da 143 milioni. Alla vigilia del Gran Premio d'Italia, un report del Censis ne misura l'effetto economico. L'accordo scade nel 2025 nel vivo le trattative tra ACI e Liberty Media sul rinnovo. Vi segnalo anche, perché questa notte alle tre nostre c'è stata questa intervista alla CNN della giornalista Dana Bash della CNN, che è una dei due giornalisti che aveva fatto anche le domande durante il famoso dibattito Trump-Biden, un'intervista fatta a un tavolo, quindi un contesto molto rilassato, dove erano seduti la giornalista Kamala Harris e il candidato vicepresidente Tim Walz. E Viviana Mazza, come sapete, il Corriere riesce a chiudere molto tardi, quindi dà conto anche di alcune delle cose dette in questa intervista, ma anche riassume la giornata invece di Donald Trump di ieri. Trump polemica con l'esercito, perché? Perché è andato a commemorare le vittime alcune delle vittime tra i soldati americani del ritiro dall'Afghanistan dell'agosto di tre anni fa. E lo ha fatto Trump questa commemorazione al cimitero militare di Arlington, dove non è possibile fare queste commemorazioni con politici, ma lui ha ignorato questa regola e quindi c'è una forte polemica negli Stati Uniti su questo. Trump polemica con l'esercito, e tra l'altro in questa intervista invece, perché le due cose vengono messe insieme, cioè le due giornate, quella di Donald Trump e quella di Kamala Harris, in questa intervista Kamala Harris ha anche espresso il desiderio di, eventualmente nella sua squadra di governo, di inserire un repubblicano. Vi segnalo, lo trovate su diversi giornali, ma qui ve lo segnalo dal Corriere, che è stato reso noto qualcosa di più su quelle minacce che avevano portato alla cancellazione dei concerti di Taylor Swift a Vienna. L'attentato di Vienna ai fan di Taylor Swift, sventato dalla CIA, salvati in migliaia. Nuove rivelazioni circa i concerti di Taylor Swift annullati a Vienna per un allarme terrorismo. L'attentato, che alcuni giovani uomini, tre gli arrestati, adolescenti, probabilmente in contatto con l'ISIS, pianificavano, avrebbe ucciso migliaia di persone ed è stato sventato grazie a una segnalazione della CIA alla polizia austriaca. Lo ha rivelato mercoledì a un summit annuale di intelligence vicino a Washington David Cohen, vice direttore della CIA. A quei concerti ogni data sarebbero arrivate circa 200.000 persone. Torniamo sul tema del fine vita e sulla vacatio legis che c'è nel nostro paese. Sapete che la Corte Costituzionale viene chiamata a esprimersi su questo tema e più di una volta ha invitato il Parlamento a legiferare sul fine vita. Giusy Fasano intervista Martina Oppelli, 49 anni, triestina, affetta da sclerosi multipla progressiva. I primi sintomi li ha avuti negli anni 90 e da allora la sua condizione è costantemente peggiorata. Ha inviato una richiesta di verifica delle sue condizioni di salute per accedere alla morte volontaria assistita all'azienda sanitaria Università Giuliano Isontina e ha ricevuto due rifiuti. E in questa intervista dice: la mia lotta per ottenere il diritto di morire con dignità, un atto dovuto per tutti. Martina, affetta da sclerosi multipla, ha presentato un esposto per tortura. Giampaolo Merlini, nella stessa pagina, ex direttore scientifico del San Matteo, esperto di amiloidosi, torna sulla intervista pubblicata due giorni fa dal Corriere della Sera, fatta da Elvira Serra a Oliviero Toscani, che ha svelato appunto di aver avuto questa diagnosi un anno fa. In questo anno ha perso 40 kg e dice di non essere spaventato dalla morte imminente, ma Giampaolo Merlini oggi sul Corriere della Sera ricorda che esistono delle cure, la malattia di Toscani, ecco come ci si cura. Vi segnalo, ed è molto importante questa segnalazione anche perché faremo un approfondimento su questo nella seconda parte di 24 Mattino Estate, su questo, nel senso sulle conseguenze del 7 ottobre, Paolo Valentino anticipa sul Corriere della Sera il libro che uscirà martedì 3 settembre, il nuovo libro di Paolo Mieli per Rizzoli, che esplora le origini storiche dei conflitti in corso, due risvegli di soprassalto. Paolo Mieli su Ucraina e Gaza, dobbiamo ripensare le idee di guerra e deterrenza. Il libro si intitola appunto Fiamme dal passato e colgo naturalmente l'occasione per ricordarvi che da lunedì torna 24 mattino a partire dalle 6:30 con Simone Spezia e torna anche Paolo Mieli dopo il GR delle 8 con il suo spazio dove commenta le notizie del giorno. Su questo però ci lasciamo per un altro aggiornamento sulla viabilità.
Estate.
Ancora buon venerdì da Giulia Crivelli, grazie naturalmente agli ascoltatori per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666. C'è chi mi invita a un caffè virtuale, chi insomma manda un messaggio, molti dei quali sono positivi, lo dico così non sembra che io venga colpita solo da quelli negativi, anzi, c'è chi insomma mi commenta questo lungo periodo di 24 mattino estate e ci congediamo, diciamo, perché come ho detto da lunedì prossimo torna 24 mattino estate, 24 mattino con Simone Spezia. Vi segnalo dalla Repubblica un'intervista di Gianluca Di Feo al contrammiraglio Giancarlo Ciappina, capo della missione di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi per proteggere le navi nell'Indo-Pacifico, portaerei, fregate, F-35. Nell'Indo-Pacifico l'Italia è protagonista. Interessante capire appunto quanto sono complesse tutte queste operazioni. Chiede Gianluca Di Feo: l'Italia è il solo paese dell'Unione Europea che può schierare gli F-35 ovunque grazie alla portaerei Cavour, di cui c'è una fotografia nella pagina. Si tratta di uno strumento di deterrenza straordinario. Sì, sul Cavour ci sono 6 caccia della Marina e 2 dell'Aeronautica che agiscono praticamente in osmosi a ogni livello. In Australia abbiamo preso parte all'esercitazione Pitch Black con l'addestrimento all'attacco al suolo su poligoni sterminati assieme ai migliori aerei esistenti. A Guam invece con gli F-18 della portaerei Lincoln ci siamo misurati nelle missioni aria-aria come avevamo già fatto nel Mar Rosso con le squadriglie della portaerei Eisenhower. Questo insomma ci fa capire quante manovre di guerra ci siano nel mondo in questo momento. Tutti i giornali danno notizia dell'arresto in Argentina di Leonardo Bertolazzi, 75 anni. Era già stato arrestato nel 2002 a Buenos Aires e poi rilasciato, adesso è stato appunto arrestato in Argentina. Il BR del sequestro Costa, con i soldi fu comprato uno dei covi per Moro, quindi tutto ci riporta a quegli anni terribili di terrorismo, ma qui ve l'ho segnalato dalla Repubblica, ma ripeto, la notizia c'è su tutti i giornali. Vi dicevo, oggi tutti hanno ripreso quella notizia in prima pagina sulla Verità di ieri. La Repubblica, anche qui senza dare né i nomi né le testate per le quali lavorano nei titoli o nel sommario, a pagina 17 scrive: cronista accusa di stupro una coppia di colleghi, il PM caso da archiviare, e loro rispondono: è una calunnia. Vi segnalo, è divertente perché io forse l'ho già detto qualche volta, insomma non invidio i meteorologi perché mi sembra che sia diventato sempre più complicato fare le previsioni. Credo che durante il periodo del Covid questo fosse anche legato al fatto che c'era molto meno traffico aereo e sugli aerei, anche quelli di linea, ci sono delle centraline che poi servono ai meteorologi. In ogni caso, oggi Enrico Franceschini racconta su Repubblica l'omaggio postumo al meteorologo del D-Day. Convinse Eisenhower, allora presidente degli Stati Uniti, a rimandare per il maltempo quello sbarco, e in effetti, se fosse stato nel giorno in cui era stato previsto inizialmente, lo sbarco probabilmente non avrebbe avuto successo. Stiamo parlando del capitano James Stagg, ufficiale della Royal Air Force, che appunto nel 1944 convinse Eisenhower a ritardare di un giorno lo sbarco in Normandia perché le condizioni del tempo erano inadatte. Vi segnalo, volevo arrivare all'intervista sul Fatto, ma Francesco Semprini sulla Stampa racconta il mio volo per la libertà. L'ex comandante Mohammadi, fuggito dall'Afghanistan con l'ultimo aereo dopo il ritorno dei talebani, come dicevamo, nell'agosto di 3 anni fa, mi nascosi dietro il burka di mia moglie. Oggi pulisce le spiagge a Chiamata in Liguria. Il mio paese è perduto, ma dice è colpa degli Stati Uniti. Anche la Stampa dà la notizia dell'arresto del latitante per 40 anni in Sud America, finisce la grande fuga del BR Leonardo Bertolazzi. L'estradizione per l'Italia nel 2022 non era stata concessa, ieri è stato di nuovo arrestato e vedremo appunto se verrà concessa l'estradizione. Ne abbiamo parlato ieri, torniamo a parlare oggi. A un anno dalla tragedia di Brandizzo, il 30 agosto del 2023, quando morirono 5 operai, i sindacati hanno denunciato ieri, ma anche la famiglia di alcuni delle vittime, che non è cambiato niente. Brandizzo, niente cambia, l'attacco dei sindacati un anno dopo la tragedia, nessun avanzamento nella sicurezza per chi opera sui binari. La difesa di Rete Ferroviaria Italiana, impegno quotidiano con regole e controlli a sorpresa sui cantieri e attività di formazione. Questa nostra bellissima che vi voglio segnalare da Tredozio in provincia di Forlì Cesena, la racconta Quinto Cappelli sul Quotidiano Nazionale. Rivincita dopo il sisma, l'edicola del paese riapre grazie all'impegno dei ragazzi con disabilità. A Tredozio, sull'Appennino Forlivese, era chiusa dal terremoto dell'anno scorso. La cooperativa Cara Bobovski diventerà un centro socio-occupazionale. Questa domenica l'inaugurazione. L'assessore è un luogo di incontro e scambio culturale. È importante, vi dicevo, l'impegno del ministro Valditara per gli alunni disabili sull'Avvenire, 30.000 prof intelligenza artificiale, dalla stabilizzazione degli insegnanti di sostegno all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la didattica. E aspettate che arrivo appunto all'intervista. Il Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, ha intervistato Sara Giudice, moglie di Nello Trocchia. I due sono accusati di appunto di stupro da una giornalista della RAI. E chiede, per esempio, Selvaggia Lucarelli: come vi siete conosciute tu e la denunciante? E Sara Giudice risponde: era entrata in un collettivo di giornaliste che si occupava soprattutto del tema dello sfruttamento femminile sul lavoro. Era molto simpatica, allegra, e quindi l'ho invitata al mio compleanno. Perché andate insieme alla festa in taxi tu, lei e Nello? Perché vivevamo vicine e la stessa cosa è successa al ritorno. Ma in realtà non si spiega bene questa accusa di avance e soprattutto di aver somministrato la cosiddetta droga dello stupro. E quindi Selvaggia Lucarelli chiede: eravate due, lei seduta in mezzo in taxi, il tassista dice che ci avete provato, salire in taxi con noi è stata una sua iniziativa, in taxi mi ha baciata lei, mai l'abbiamo stretta, trattenuta, mai ha detto che non voleva fare qualcosa. Però non si capisce appunto se questo qualcosa fosse volontà di tutti e tre. Dice: cosa ha fatto nel tempo dell'indagine? Abbiamo atteso la giustizia con rispetto sacrale, c'era voglia di sfogarsi per l'ingiustizia che stavo vivendo, ma sono stata ferma, ho cercato di ricostruire pezzi della mia famiglia che era distrutta. Voglia di chiamarla? E Sara Giudice risponde: sì, la vorrei incontrare e chiedere perché, parliamoci, lo sai anche tu che nessuno ti ha fatto violenza, ti sei pentita? Ci sta, ma la crisi di conformismo o il pentimento sono un'altra cosa, non si possono mischiare i piani, se ho contribuito a farla pentire di qualcosa le dico anche che mi dispiace, ma quel bacio era consenziente, lei lo sa, quindi pentirsi per il bacio, io continuo a vedere, cioè a non avere un'idea chiara effettivamente di quello che è successo. Alla domanda siete stati incauti, Sara Giudice risponde: paghiamo l'eccesso di vita, ma se Nello mi avesse dato l'impressione di fare un gesto di troppo nei confronti di una donna l'avrei fermato, anzi l'avrei pestato, io e lui non faremmo mai male a un qualsiasi essere umano. Vedremo appunto come procederà questa inchiesta. E nel frattempo però abbiamo finito il nostro tempo, grazie a Carlo Salvatore in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto e per i messaggi. Lascio la parola a Gigi Donelli per il GR delle 8 e poi ci risentiamo per la seconda parte di 24 Mattino Estate. In ogni caso, un buon venerdì da Giulia Crivelli.
Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
Leonardo, stiamo preparando la nuova stagione di Uno Nessuno 100.000 con nuovi ospiti.
Ma no, nuovi ospiti no, è difficile cercarli, meglio andare sull'usato.
Vabbè, allora più approfondimenti.
Ma approfondimenti, è complicato farli, lasciamo perdere.
Ma ci sono anche i tuoi monologhi, i tuoi nuovi personaggi.
No. Secondo me è troppo impegnativo. Senti, io farei solo telefonate, senti che bella idea, solo telefonate degli ascoltatori.
Ma scusa Leo, noi a cosa serviamo a sto punto?
Stiamo lì, 2 ore, ascoltiamo così.
Va bene, ascoltiamo.
Annoiatevi con noi tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24. Noi ascoltiamo.
Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
Dal 2 settembre alle 9 su Radio 24. Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli. Piccola coda di rassegna stampa, vi segnalo dalla prima pagina del Riformista un interessante articolo di Paolo Guzzanti che torna sul tema della Germania e sulle elezioni che ci saranno domenica in Turingia e Sassonia. A 35 anni dal muro la Germania si scopre ancora divisa. Scrive Guzzanti, ciò che accade nell'imminenza delle elezioni in alcuni Länder nel mese di settembre è l'emergere di un risentimento profondo verso l'Occidente e una manifesta simpatia per la Russia di Putin. Sara Wagenknecht, come ci ha raccontato ieri Tonia Mastrobuoni, ex giovane comunista della Repubblica Democratica Tedesca, ha fondato un partito di opposizione al governo di Berlino che è terzo nei sondaggi per appunto queste due elezioni. Dalla prima pagina dell'Unità invece vi segnalo un bel ricordo di Piero Sansonetti di Gino Strada, se ci fosse Gino Strada. Gino Strada, fondatore di Emergency, morì pochi giorni, proprio prima all'improvviso per un infarto, prima del ritiro degli americani e della NATO intera dall'Afghanistan, quindi agosto di 3 anni fa. Se ci fosse Gino Strada, poi trovate l'articolo a pagina 3 dell'Unità. E naturalmente si chiede come commenterebbe oggi Gino Strada, che lo ricordiamo per tutta la vita ha proposto di inserire in tutte le costituzioni il divieto di iniziare nuove guerre, che cosa direbbe naturalmente di fronte a queste due guerre, quelle di cui parliamo ogni giorno, quella in Medio Oriente e quella in Ucraina, e anche di tutte le altre guerre che continuano a esserci nel mondo. E in particolare ricordo sempre, perché non ce ne siamo sicuramente occupati abbastanza, quella in Sudan. Tra l'altro, a proposito di guerre, ringrazio gli ascoltatori che mi ricordano che Eisenhower nel 1944 era ancora comandante delle forze alleate in Europa, diventò poi presidente. A quel punto presidente era ancora Franklin Delano Roosevelt, che tutti ricordiamo in quelle foto a Yalta con a fianco Churchill e Stalin. A proposito di elezioni e di quello di cui abbiamo parlato ieri, cioè l'impasse francese, su Domani Francesca De Benedetti racconta: Macron non accetta la sua fine e impedisce il governo delle sinistre. Per tornare appunto sul tema delle negoziazioni in atto in Francia per formare un nuovo governo, visto che al momento è in carica il governo del premier dimissionario Gabriel Attal. Ora però ci fermiamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità e poi passiamo agli approfondimenti di 24 Mattino Estate.
24 Mattino.
Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli e buongiorno a Francesco Clementi, che torna con noi, professore di diritto comparato all'Università La Sapienza di Roma e autore, insieme a Gianluca Passarelli, del libro Eleggere il Presidente, gli Stati Uniti da Roosevelt, che abbiamo appena nominato, a oggi, pubblicato da Marsilio. Naturalmente, come potete immaginare, lo abbiamo rinvitato per commentare un po' gli sviluppi della campagna elettorale. La notizia, lo avete sentito nel servizio di Laura Bettini nel GR, è soprattutto questa prima intervista congiunta, seduti tutti e tre a un tavolo, concessa da Kamala Harris e Tim Walz a Dana Bash della CNN e trasmessa in diretta dalla CNN, e avete anche sentito alcuni dei punti salienti toccati in questa intervista da Kamala Harris. Buongiorno professor Clementi e grazie per aver accettato il nostro nuovo invito.
Grazie a voi, buongiorno.
Immagino che insomma starà seguendo anche lei tutti questi nuovi sviluppi. Tra l'altro abbiamo detto che per esempio Viviana Mazza sul Corriere ha raccontato anche un po' la giornata di Donald Trump. Ecco, diciamo che io ho guardato questa intervista stanotte alle 3,
sì.
Effettivamente da una parte c'era una sorta di calma olimpica, di desiderio. Alcuni hanno anche criticato Kamala Harris nei dibattiti che sono seguiti all'intervista perché è sembrata troppo calma, e dall'altra parte abbiamo visto invece un Trump molto, anzi forse sempre più aggressivo, con il solito contorno di insulti. Non so se questo è un po' un riassunto, se sembra insomma questo il tono che ci porterà verso il dibattito del 10 di settembre.
Dunque, innanzitutto diciamo una cosa: questa è un'intervista importante per due ragioni. La prima è perché è la prima intervista, e cioè sembra sorprendente, ma da quando la candidata Harris appunto è diventata da vicepresidente appunto candidata alle presidenziali per i democratici, non c'è mai stata un'intervista in senso stretto. Questa intervista ha una sua forza naturale, quindi perché è una notizia in sé. Secondo me il fatto che lei sia stata, io concordo con lei, più calma di come dire si poteva immaginare, ha due spiegazioni del secondo elemento. La prima spiegazione è che non deve tirare fuori le pallottole politiche prima che ci sia il vero confronto poi diretto con Donald Trump, perché naturalmente questo presterebbe il fianco politicamente a costruire da parte di Trump delle risposte adeguate a quelle argomentazioni. Il secondo elemento è che essere troppo aggressivi nella prima intervista fa capire che tu sei in qualche modo in difficoltà, mentre è chiaro, o almeno sembra abbastanza chiaro, che al momento ancora Kamala Harris vive quella sorta di luna di miele di cui proprio insieme abbiamo commentato all'epoca della candidatura, e quindi dentro questa luna di miele al momento è Trump che sembra inseguire e lei sembra guidare, e quindi dimostrarsi agitati, concitati, aggressivi inutilmente è una dimostrazione di debolezza e non di forza. Quindi io penso che sia stata gestita in termini comunicativi in maniera molto intelligente. Nel merito delle domande potremmo porci qualche questione in più, ma questo si collega anche all'intervistatrice e naturalmente a come è andata, compresa la presenza di Tim Walz, cioè il vicepresidente.
Certo, tra l'altro la domanda appunto di cui si parlava anche nel servizio di Laura Bettini, quella sul cosiddetto fracking, questa tecnica di estrazione del petrolio che per gli ambientalisti è molto dannosa, lei a domanda è favorevole o contraria ha detto: io ho la stessa posizione che avevo nel 2020 e negli anni passati. È stata incalzata perché poi la giornalista della CNN insomma ha cercato e voluto risposte chiare, e su questo sicuramente in stati soprattutto dove magari gli ambientalisti hanno ancora molta forza anche di lobbying, potrebbe essere un problema, però vedremo, probabilmente se ne parlerà anche su questo appunto Donald Trump sicuramente coglierà il tema, perché è importante anche alla luce dell'indipendenza energetica degli Stati Uniti.
Assolutamente sì, anche se posso dirlo in piena franchezza, è un tema per certi aspetti addirittura meno forte di quello dell'aborto, che non è un tema fortissimo, ma naturalmente rispetto all'economia lo è meno nella dimensione del voto americano, perché nella percezione, io credo, di molti elettori americani, soprattutto di quelli che hanno votato per Trump nelle elezioni precedenti, il tema del fracking è un tema per certi aspetti meno centrale di quanto non appaia. Certo, è importante questo tema e ha fatto benissimo il giornalista appunto a tornarci su, come si dice, perché naturalmente tocca una parte dell'elettorato che naturalmente è più democratico che repubblicano, cioè quello degli ambientalisti. Se posso dire, la domanda che invece ha fatto e ha rifatto più volte senza ottenere risposta, o meglio quella risposta che noi in qualche modo ci aspettavamo, e questo secondo me è stato molto utile da parte della giornalista della CNN, è la prima domanda, cioè che cosa farà il giorno numero uno. E in questo punto due volte la vicepresidente Harris, oggi candidata democratica, non ha detto nulla. Allora qui ci sono due spiegazioni. La prima spiegazione è che non si racconta mai che si fa il giorno uno a distanza di ancora quasi due mesi dal voto del 5 novembre, perché questo vorrebbe dire scoprire le carte. Quella è una notizia che non si dà subito, perché a quel punto nel giro di due mesi verrebbe tritata quella notizia e come dire, si perderebbe la funzione del giorno numero uno. Ma la seconda notizia è che questo potrebbe confermare una logica un po' ambigua che caratterizza per certi aspetti ancora la posizione di Kamala Harris, che su molte politiche in senso stretto non ha espresso puntuali
ed
elementi.
È una delle critiche più frequenti che le muove Donald Trump, esatto, e tutti i repubblicani. Ecco, a proposito, ho trovato molto interessante questa anticipazione che nella prossima sua amministrazione lei chiamerebbe un repubblicano. Molti stanno già commentando, si fa il paragone per esempio con la scelta che fece Obama, che scelse un repubblicano dell'Illinois, esatto, come segretario ai trasporti, sicuramente non un ministero diciamo di punta, però comunque un segnale importante. Forse non siamo abituati a pensare che anche negli Stati Uniti ci possono essere queste cooptazioni. Ecco, questa potrebbe essere una mossa interessante.
La mossa è molto intelligente, però se posso dire, a noi sembra molto strana, perché per noi governi dal punto di vista in senso tecnico del governo della Repubblica sono tecnicamente molto politici, perché hanno bisogno della fiducia del Parlamento. Negli Stati Uniti il cabinet, si chiama così, che poi costituisce la parte centrale dell'amministrazione presidenziale, non ha bisogno della fiducia, certo, perché il presidente nomina il suo governo ed è il suo governo. Allora, questo è dentro la tradizione, quello che ha detto Harris, cioè di volere appunto un repubblicano nel suo governo, che in realtà parte da Bill Clinton, passa per George W. Bush, che aveva un democratico californiano, Norman Mineta, arriva appunto a Barack Obama, Ray Lahoud, si era interrotta con Biden, a maggior ragione si era interrotta con Trump. È una mossa molto intelligente per due ragioni. La prima, perché dà l'idea che si vuole unire il paese.
Certo.
C'è una famosa frase di uno studioso importantissimo che si diceva, che è questa, spiega molto bene la scelta, cioè l'obiettivo di Kamala Harris è quello di governare dal centro, cioè con politiche per la classe media, come lei poi ha detto anche in maniera esplicita, e non invece, come diremmo noi, con i partiti di centro, e quindi diciamo con lo spacchettamento per cui c'è una quota dei partiti che è dentro l'ala moderata e una quota un po' più estremista, insieme si fanno le coalizioni. Ecco, negli Stati Uniti questo non c'è, ma la scelta di governare dal centro, cioè con politiche per la classe media, passa innanzitutto dalla scelta di collaboratori appunto nel cabinet, che sono ministri, che segretari di Stato tecnicamente si chiamano, che corrispondono precisamente al presidente, lui e a lui solo, e che naturalmente, avendo una coloratura politica non strettamente o schiettamente di parte, possono parlare al paese, perché hanno naturalmente anche una capacità di guardare ai problemi in una logica meno partisan e quindi probabilmente più efficace anche ad allargare lo spettro politico di sostegno e quindi anche di supporto, di fiducia, che il nuovo presidente intende mantenere, innanzitutto perché dopo due anni ci sono le famose elezioni, certo, di midterm, quindi diciamo il tempo è poco.
E tra l'altro un altro precedente importante che ho visto che ricorda il Los Angeles Times è quando Obama confermò il segretario alla difesa Robert Gates, che era il segretario, sì, di Bush, quindi anche in quel caso, poi in quel momento c'erano due guerre in corso. Ecco, a proposito invece di Donald Trump e delle sue ultimissime mosse, ci si parla sempre di queste sette stati in bilico. Lei ci ha già spiegato molto bene, e lo spiega anche nel suo libro, che ogni stato americano ha il suo sistema elettorale. Waltz e Kamala Harris sono molto impegnate in Georgia in questo momento. Ecco, su quel tema dei famosi stati in bilico, secondo lei si giocherà molto di questi due mesi restanti di comizi e interventi?
Ma assolutamente sì, perché dentro quegli stati in bilico c'è in realtà quella classe media che cerca di trovare una nuova rappresentanza politica, in qualche modo più o meno delusa da una politica degli ultimi 10 anni, è stata una politica molto urlata, combattuta e anche con violenza combattuta, come sappiamo con i fatti di Capitol Hill. Quindi ci sono alcuni elementi che non sono superabili ed è giusto che loro facciano campagna lì, ma è in questi stati appunto, ma è giusto anche che dal lato di Harris, per esempio, si eviti di cadere negli errori politicamente fatti dai democratici, che ieri sera lei nell'intervista, ieri notte insomma per noi, nell'intervista lei è stata molto brava ad evitare, cioè lei ha risposto ad una domanda che all'epoca Hillary Clinton cercava, mentre appunto la Harris evita, e cioè la domanda era se si sentisse, diciamo, domani da presidente, come vivrebbe il fatto che sarebbe la prima donna e la prima donna di colore, e lei ha diciamo schivato il colpo, perché questo è un colpo che spaventa molti americani, avere un presidente donna e donna di colore, aggiungo, dicendo che appunto lei si candida indipendentemente dalla razza e dal sesso perché ritiene appunto di essere la persona più adatta a quel ruolo. Questo è molto interessante perché nei fatti è la strategia di Obama per arrivare alla presidenza, la quale però è stata una strategia che fino a un certo punto ha premiato per la vittoria, perché Obama ha vinto, ma non ha costruito quello che poi Obama rappresentava anche, come dire, ictu oculi, cioè il primo presidente afroamericano, certo. E quindi non ha incardinato nella tradizione costituzionale americana, politica americana, l'idea che anche un afroamericano potesse essere fino in fondo legittimato per la presidenza, cioè Obama è apparso il più bianco dei neri, se posso dirla così in maniera un po' ruvida, e bisogna vedere se la Harris apparirà il maschio più femmina che hanno a disposizione. Ecco, la dico in una battuta: se lei sarà brava ad evitare questo durante la campagna elettorale, ha più chance di vincere, ma il giorno in cui vince deve dimostrare che anche le donne possono essere il presidente degli Stati Uniti.
Certo. E l'altro tema interessante che avevamo toccato è quello del finanziamento. Avevamo spiegato che in teoria esiste una forma di finanziamento pubblico, ma è talmente basso che poi alla fine si rinuncia al finanziamento pubblico e si prendono le donazioni private. Sappiamo che sono molto aumentate in realtà per entrambi i candidati. Lei ci ha spiegato che servono per spot televisivi, volontari o non volontari, porta a porta. Ecco, sentivo che per esempio in questi stati chiave sono stati aperti dei veri e propri, diciamo, uffici della campagna elettorale con personale che è lì e lavora e poi va porta a porta. Quindi tutto questo lavoro, che forse noi non riusciamo tanto a comprendere, credo sarà più che mai importante in questi 2 mesi, cioè proprio di spiegare alle persone una per una quali sono i programmi dei candidati, che io la trovo anche una cosa affascinante, cioè vuol dire che le persone sono interessate a effettivamente fare una scelta ragionata su chi sarà il prossimo presidente.
Guardi, è la cosa forse più bella delle presidenziali americane, e invito, diciamo, chi ha modo, quando via via accadranno le prossime, a frequentare esattamente questa fase elettorale, perché è il modo attraverso il quale le persone, gli americani, si coinvolgono gli uni con gli altri. Tocqueville direbbe che sono dei joiners, il momento in cui, diciamo, condividono questa scelta è esattamente questo momento, e questo momento passa anche dal denaro, perché col denaro si vota, il voto con il portafoglio, diciamo così, è forse il voto migliore, perché è il voto più sincero, se posso dirla scherzando, fino a un certo punto però. E in questa logica che cosa accade? Che siccome è un voto decisivo, e che naturalmente è un voto decisivo che passa dal finanziamento, diceva lei, il controllo sul finanziamento politico, che è un controllo totalmente privato, come giustamente sottolineava lei, un finanziamento soprattutto ormai praticamente privato, nessuno accetta quello pubblico, passa attraverso questa commissione, la Federal Electoral Commission, la FEC, che naturalmente controlla poi quotidianamente o semi-quotidianamente nei fatti tutto il finanziamento, e questo consente esattamente ai campaigners, cioè quelli che fanno campagna elettorale, stato per stato, borgo per borgo, città per città, distretto per distretto, di vivere anche l'esperienza del finanziamento e quindi anche il mantenimento delle cose più semplici. Le faccio un esempio: la necessità di pagarsi le schede telefoniche dei cellulari che vengono affittati, l'uso evidentemente delle sedie che vengono prese, le pizze che si comprano perché si fa tardi in giro, cose così molto pratiche, perché la campagna elettorale è una cosa pratica, che dà anche la forza di un collettivo che si muove. Ecco, su questo Kamala Harris sta, come dire, annichilendo, se posso dirla così, la campagna elettorale di Donald Trump, che a netto evidentemente di un grande dispiego di mezzi da entrambe le parti, manifesta ancora una volta come la capacità di suscitare entusiasmo, di travolgere, come dicono loro i due candidati democratici, cioè il presidente e vicepresidente Harris e Walz, la politica della gioia, cioè una campagna elettorale con il sorriso, diremmo noi, apre naturalmente anche non solo le porte di potenziali elettori a cui si bussa come campaigners andando a fare campagna elettorale, ma anche i loro portafogli, e quindi in qualche modo, in un gioco positivo, questo insieme di gioia si tramuta anche in denaro che affluisce, certo. E sta affluendo.
Certo. Insomma, sì, adesso la prossima, sicuramente la prossima tappa interessante è quella del dibattito del 10 settembre, perché poi lì c'è tutto un pasticcio un po' sulle regole, non sappiamo ancora se i microfoni resteranno aperti o no, perché nel precedente dibattito era stato così, ma non si capisce bene se Trump o i suoi consiglieri preferiscano una delle due ipotesi. Kamala Harris ha detto che va bene entrambe le cose, quindi, ma questo è un piccolo dettaglio tecnico, però sicuramente quello sarà un dibattito da seguire con grande attenzione, poi tutto quello che verrà. Grazie mille a Francesco Clementi, professore di diritto comparato alla Sapienza di Roma e autore insieme a Gianluca Passarelli del libro Eleggere il Presidente, gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi, pubblicato da Marsiglio. E oggi è il mio ultimo giorno a 24 mattine estate, ma insomma la seguirò e magari ci risentiremo in futuro. Grazie ancora.
Grazie a tutti, in bocca al lupo, buon lavoro.
Buona fine d'agosto. E noi ci lasciamo un attimo per una breve pausa e ci ritroviamo subito dopo e parleremo della guerra in Ucraina.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli. Come vi ho anticipato, ora parliamo della guerra in Ucraina. Lo facciamo con Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dell'OIAI, al quale do il buongiorno e che ringrazio. Riassumiamo brevemente, insomma, guerra iniziata con l'invasione del 22 febbraio 2022, fasi alterne, poi si è aggiunta la guerra in Medio Oriente. La novità delle ultime settimane è l'offensiva, pare inaspettata anche per Mosca, dell'Ucraina nella regione del Kursk, la reazione durissima di Mosca, e ora molti parlano di stallo, ma in realtà siamo in una fase di stallo o appunto queste ultime due recenti grandi novità, cioè da una parte l'offensiva ucraina nel Kursk e dall'altra la reazione di Mosca, hanno un po' cambiato gli scenari a breve e medio termine?
Allora, la reazione di Mosca è in continuità con i due anni precedenti di massicci bombardamenti sulle infrastrutture energetiche civili ucraine usando missili e droni. La offensiva ucraina nella regione russa di Kursk invece è una novità assoluta, perché è la prima volta dal 1944 che la Federazione Russa vede una parte di proprio territorio occupato da un altro Stato, e la Russia non è riuscita a fermare queste, diciamo, stimabili tra i 5 e 12 mila unità ucraine che sono penetrate per una trentina di chilometri in territorio russo e hanno occupato in tre settimane oltre 1300 chilometri quadrati. Per dare un'idea di quanto ha occupato la Russia in 12 mesi di conflitto in Ucraina, con decine e decine di migliaia di morti e feriti tra le proprie file. Quindi è una novità, perché adesso la Russia deve cercare di riprendere quella porzione di territorio, e quindi nella speranza dell'Ucraina dovrebbe spostare truppe dal Donbass, territorio occupato in Ucraina, in Russia, e quindi, diciamo, permettere un alleggerimento del fronte in Ucraina.
Certo, e da qui, insomma, abbiamo visto finora la reazione è stata soprattutto, diciamo, appunto aerea, però resta il problema che il Kursk in questo momento è occupato in parte dalla, come diceva lei, dagli ucraini. Invece nel Donbass il controllo della Russia è abbastanza però come diceva lei, se poi però le truppe si spostano, questo potrebbe cambiare, però il Donbass in questo momento è stabilmente, invece più stabilmente, nelle mani della Russia.
Sì, lo è stabilmente da più di un anno, da quando, diciamo, la controffensiva ucraina sul suo territorio la scorsa primavera estate è purtroppo sostanzialmente fallita, e quindi le linee diciamo del fronte nell'est ucraino, quindi nel Donbass e anche nel sud, Zaporizhia e Kherson, sono stabilizzate, e sono stabilizzate anche con fortificazioni difensive, con trincee, con campi minati da entrambe le parti. Quindi lì è molto difficile spostarsi perché il territorio è fortificato. Quindi quando si legge che la Russia avanza in Donbass, in realtà avanza di poche centinaia di metri al prezzo di migliaia di caduti, quindi guardando la mappa rispetto a un anno fa è la stessa, il che non vuol dire non si combatta, si combatte, ci sono vittime da entrambi i lati, ma non porta a un cambiamento del fronte. Invece l'Ucraina 3 settimane scorse ha portato a un cambiamento del fronte in Ucraina che pone un dilemma a Putin, cioè quello se continuare a subire questo smacco politico-militare di un'occupazione, anche se di un territorio diciamo, minuscolo rispetto alla Federazione Russa, comunque un territorio nazionale, con 200.000 russi evacuati da quelle regioni, oppure per riprenderlo appunto se ritirare truppe dall'Ucraina occupata.
Ecco, oggi molti giornali titolano su questo ennesimo, potremmo dire, scontro a livello europeo sulle concessioni da fare a Kiev per come utilizzare le armi che in particolare i paesi europei hanno mandato in Ucraina. L'alto rappresentante per la politica estera Borrell, che ripetiamolo sempre, è in scadenza, verrà sostituito nella nuova commissione da un nuovo commissario e soprattutto, ricordiamolo, la politica estera europea non viene fatta dall'alto rappresentante ma dai singoli paesi. Ieri a Bruxelles si è registrata la posizione nettamente contraria a nuove concessioni sull'utilizzo delle armi in territorio russo da parte dell'Ungheria. Ecco, su questo fronte lei cosa prevede? Che ci sarà in effetti che a Zelensky verrà data maggiore libertà di manovra con queste armi, oppure è davvero un tema che poi, come sappiamo, trasformerebbe la guerra in qualcosa di diverso, con un coinvolgimento diretto dei paesi che hanno in Russia, che hanno dato le armi a Kiev?
Allora, come ha ricordato bene, diciamo, l'alto rappresentante ha una funzione, diciamo, di incoraggiamento, di stimolo, di coordinamento, proprio sono decisioni nazionali. La Francia e altri paesi già hanno tolto restrizioni all'uso delle armi donate all'Ucraina, l'Ungheria neanche le ha donate le armi, quindi proprio è all'opposto come posizione. Il punto è che in questi 2 anni ogni volta i governi occidentali legittimamente si sono posti il problema: quello che faccio per aiutare l'Ucraina mette a rischio il mio paese di un conflitto con la Russia? E ogni volta decisione di donare i carri armati tedeschi Leopard piuttosto che gli F-35 danesi, gli F-16 danesi o olandesi, piuttosto che tanti altri equipaggiamenti, non ha portato a un coinvolgimento diretto del conflitto, perché la NATO dissuade la Russia da qualsiasi attacco a un paese membro europeo. E quindi gli europei, i nordamericani, i canadesi, i statunitensi hanno aiutato di più l'Ucraina e Putin non ha fatto niente contro di loro, neanche quando Kherson è stata liberata, quando sono stati colpiti obiettivi militari russi in territorio russo come nei mesi scorsi. Quindi io credo che questo trend continuerà, cioè man mano gli europei e gli americani daranno meno restrizioni all'uso delle armi sul territorio russo e questo aiuterà Kiev a difendersi. Ovviamente c'è un grande punto interrogativo a novembre con le elezioni presidenziali americane, perché una presidenza Trump potrebbe cambiare tutto.
Certo. E l'altro grande tema mi sembra quello di capire quanto veramente nei rispettivi paesi si sa della guerra. Forse se ne sa di più in Ucraina, primo perché, benché esistano dei limiti alla libertà di informazione in Ucraina ed è uno degli ostacoli per esempio al percorso di integrazione nell'Unione Europea, sicuramente c'è più libertà di stampa e più informazione rispetto alla Russia. Però le conseguenze della guerra cominciano a farsi sentire anche in Russia, secondo lei, e soprattutto questo viene percepito dalla popolazione, non solo a Mosca naturalmente, perché poi sappiamo quanto sia diversa la situazione nelle diverse regioni della gigantesca Russia.
Allora, è molto difficile valutarlo all'esterno, perché la Russia negli ultimi anni si è via via sempre più chiusa. Non si viene a sapere tramite i canali tradizionali per il controllo ferreo sulle televisioni, le radio, i giornali, eccetera. Si viene in parte a sapere attraverso i social, seppur anche lì la Russia ha vietato o imposto restrizioni su tutti i social, persino su YouTube, ma in realtà si sta venendo a sapere sempre di più, perché se in ogni regione russa c'è una decine di migliaia di militari al fronte, alcuni dei quali tornano feriti o altri non tornano, si hanno moltiplicato, diciamo, per familiari e conoscenti, centinaia di migliaia di persone in ogni regione che sanno che qualcuno è andato al fronte da 2 anni e che qualcuno non è tornato. Quindi questa percezione aumenta, tanto che nei mesi scorsi sono stati trovati a combattere in Ucraina anche dei mercenari assoldati dalla Russia in Africa o in America centrale. Quindi c'è una pressione sul regime, però d'altra parte il regime è solido e la Russia storicamente, la popolazione russa ha sopportato sacrifici molto maggiori rispetto a quelli dell'Europa occidentale e quindi diciamo ha un tasso di accettazione del sacrificio e del regime molto elevato fino a che poi il patto sociale non si rompe, ci potrebbe essere un golpe o qualcosa di simile, ma al momento mi sembra molto improbabile. La Russia è abbastanza pronta per continuare il conflitto ancora per diversi anni.
Anche perché di fatto le sanzioni, innumerevoli round di sanzioni da parte dell'Unione Europea, ma anche a livello internazionale, sanzioni economiche, non hanno funzionato. Oggi vedevo i dati di Gazprom e sono impressionanti, perché Gazprom ha aumentato, il gigante russo dell'energia, ha aumentato ricavi e redditività, il che vuol dire naturalmente, ma lo sapevamo, che forse Gazprom non esporta più direttamente in alcuni paesi, ma a parte che alcuni paesi non rispettano appunto il divieto di comprare gas o energia russa, ma comunque ci sono tutte le triangolazioni. Ecco, quindi dal punto di vista dei costi economici, anche qui giustamente lei diceva, dobbiamo applicare standard diversi alla capacità di sopportazione anche di un fardello economico di una guerra, però qual è la situazione al momento?
La situazione per le sanzioni occidentali è pessima, perché dal momento in cui Cina, India e altri paesi grandi, medi o anche piccoli che poi fungono appunto da triangolazione in Asia e in Africa non rispettano le sanzioni, sì, c'è stato un danno economico nei primi mesi, però poi il sistema, diciamo, economico energetico russo si è reindirizzato tramite contratti, tramite trasporto via mare piuttosto che via pipeline verso altri paesi di transito o di acquisto. E quindi non bisogna riporre lì le sanzioni, però bisogna riporre lì uno sforzo diplomatico nel far capire a altri paesi che è nel loro interesse che la guerra finisca, perché la guerra porta a un rialzo dei prezzi delle materie prime, a un rialzo dei prezzi dei beni alimentari, a un'instabilità sui mercati finanziari, perché genera un esempio che altri in Corea del Nord piuttosto che in Iran potrebbero seguire come invasione territoriale di un vicino. Cioè argomenti che dovrebbe essere pensati dagli europei, dagli americani, nella mentalità di chi li ascolta, quindi certo, degli asiatici, degli africani, dei medio orientali, e non della mentalità nostra, che condanniamo giustamente la guerra su una base valoriale e di sicurezza europea, che però non è necessariamente quella dell'interlocutore.
Certo. Ecco, l'ultima domanda che le faccio, volendo insomma anche avere un po' di speranza nel futuro. Si era parlato, ne aveva parlato il Washington Post, peraltro poi gli interessati hanno smentito, di colloqui in corso prima della famosa invasione, della famosa offensiva nella zona del Kursk, colloqui in corso per una tregua. Negli ultimi giorni questi sono stati smentiti e non si è più parlato di tregua. So che lei per esempio ha in mente una possibilità, cioè quella della creazione di una zona di cuscinetto tra Ucraina e Russia. Forse questa potrebbe essere una soluzione in vista di, speriamo, imminenti colloqui per la fine della guerra?
Io credo che dei seri colloqui diplomatici possano partire quando entrambe le parti, ciascuno dalla propria, diciamo, razionalità, dal proprio calcolo costi-benefici, ritenga che non può vincere la guerra militarmente. Putin deve arrivare a un punto in cui lui stesso, l'establishment, ritiene che non può avanzare oltre, che sta perdendo, perché ad esempio sta perdendo territorio russo occupato dall'Ucraina, e che quindi è più conveniente per la sopravvivenza del suo regime trattare ad esempio uno scambio di territori tra la provincia del Kursk e una parte del Donbass o di Kherson. Cioè, quindi in realtà, diciamo, in quest'ottica che è assolutamente, diciamo, realistica e non valoriale, la creazione da parte dell'Ucraina al momento, perché è temporanea, di questa zona cuscinetto della provincia del Kursk può essere un elemento di un negoziato più ampio su uno scambio di territori, ma questo potrà avvenire innanzitutto solo dopo le elezioni americane, perché se certo, vince Harris, Putin deve mettere in conto che il sostegno americano all'Ucraina continua e quindi quella è la variabile certo, sul costo-beneficio. Se vince Trump, Putin ha la speranza che Trump abbandoni l'Ucraina e quindi di continuare ad avanzare militarmente, seppur lentamente, ma di farlo per i prossimi anni fino a occupare tutto il paese, che era il suo obiettivo iniziale. Quindi, diciamo, le chance di una trattativa dipendono dai rapporti di forza sul campo e dal sostegno internazionale all'Ucraina.
Certo, grazie mille ad Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dello IAI. Buona fine agosto e insomma speriamo appunto di assistere almeno all'apertura di una di uno scenario realistico di colloqui di pace. Grazie ancora e buona
Prego,
giornata.
Buon lavoro.
Passiamo al nostro ultimo approfondimento. Come vi dicevo, parliamo della giornata, lo spunto è la giornata della giornata europea, e siamo arrivati alla 25esima edizione, la giornata europea della cultura ebraica. Lo avevamo fatto anche l'anno scorso, proprio a conclusione di 24 mattino estate, ma c'è una grande differenza. L'anno scorso eravamo appunto in settembre, il 7 ottobre poi è stato quello che è stato, 1200 morti quel giorno, gli ostaggi e poi l'offensiva del governo di Netanyahu nella striscia di Gaza, e ora sappiamo anche in Cisgiordania. Allora, innanzitutto la notizia, cioè la giornata europea della cultura ebraica si terrà, in realtà sono due giorni, domenica 15 e lunedì 16, eventi in tutta Italia e in particolare a Milano. Purtroppo negli ultimi mesi, e ne abbiamo dato notizie all'inizio di questa settimana, sono stati anche dati dei numeri sull'aumento di episodi di antisemitismo. Quindi la prima cosa che vorrei chiedere a Sara Modena, assessora alla cultura della comunità ebraica di Milano, è se appunto in questo ultimo anno si è registrato anche a Milano, che è la città che più avete insomma sott'occhio, questo aumento di atti di antisemitismo.
Buongiorno. Dunque, diciamo che nella prima fase, dopo il 7 ottobre, c'era un po' di paura. Milano e l'Italia in generale, a differenza di altri paesi europei, ha registrato, secondo me, sì, un aumento dell'antisemitismo, ma non come negli altri paesi. Anzi, le statistiche dicono che l'Italia è stato uno dei paesi in cui l'antisemitismo è aumentato, ma è aumentato meno. Sicuramente abbiamo aumentato i livelli di sicurezza e ringrazio le forze dell'ordine per proteggere sempre i nostri luoghi sensibili. L'abbiamo notato, ecco, diciamo che l'abbiamo notato molto sul web, sì, sul web, sui social. Forse non tanto nella, grazie a Dio, nella vita di tutti i giorni, ma sicuramente la situazione sul web è molto problematica, sì.
Certo. Ecco, quindi tornando appunto alla giornata europea della cultura ebraica, l'anno scorso, forse gli ascoltatori lo ricorderanno, il tema era la bellezza. Quest'anno invece la famiglia, sono tra l'altro molti eventi in tante città italiane, credo che, e tutte le informazioni le trovate su www.ucei.it, che è il sito dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Credo che oggi più che mai sia appunto utile e interessante, stimolante spostare l'attenzione dal dibattito e dall'antisemitismo che a volte ne consegue su quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, a invece alla conoscenza della cultura ebraica, perché poi è questo che è, no, lo scopo di queste giornate.
Sì, è sempre più importante farsi conoscere dalla cittadinanza. E il tema di quest'anno è la famiglia, un tema molto importante nella tradizione ebraica, sia per quanto riguarda, diciamo, la storia, cioè ricordiamoci che il Pentateuco comincia con la storia di una famiglia, i patriarchi e le matriarche altro non sono che una famiglia che cresce col passare delle generazioni, ma è un tema che è molto importante, che viene affrontato sia nell'ambito del cinema, dell'arte, della tradizione ebraica, cioè della Torah e il Midrash, ma anche nella vita di tutti i giorni, cioè cos'è la famiglia ebraica oggi. Parleremo infatti di famiglie ebraiche importanti, ma anche dell'importanza che ha la creazione di nuove famiglie nella tradizione ebraica. Una conferenza sarà dedicata al matchmaking, cioè a, tra virgolette, il combinare matrimoni, che è un hobby molto diffuso nelle comunità ebraiche e che ha una sua importanza perché appunto dà la possibilità di creare nuove famiglie. La creazione di una famiglia è considerata nell'ebraismo una cosa di vitale importanza.
Ecco, questi, dicevamo, importanza di diffondere la cultura ebraica, di far capire su che cosa si basano e anche scoprire un po' i testi sacri. Quindi sono incontri questi, tra l'altro aperti ovviamente al pubblico, a Milano in particolare al Teatro Franco Parenti, alla Sinagoga Centrale di Via della Guastalla, al Memoriale della Shoah, quindi incontri per la comunità milanese e non solo, ma anche auspicabilmente per tutti i milanesi, cioè proprio un'apertura e un invito a discutere di questi temi più che di quelli di attualità, forse.
Sì, l'argomento è sicuramente la cultura ebraica. Ricordo che la mattina sarà al Parenti e il pomeriggio sarà nella sinagoga di Via Guastalla del 15 settembre, mentre invece il lunedì sera sarà al Memoriale. Sì, l'idea è di aprirsi, come tutti gli anni, ormai da 25 anni, di aprirsi alla cittadinanza, di fare conoscere le nostre tradizioni, i nostri valori, e devo dire che almeno fino all'anno scorso, ma mi auguro sicuramente anche quest'anno, c'è stato un grande riscontro, cioè la cittadinanza è molto contenta di visitare la sinagoga e di apprendere di più su queste tradizioni, insomma.
E come dicevamo, è un'iniziativa europea. Lei giustamente diceva, ci sono paesi europei dove l'antisemitismo ha dato segnali di recrudescenza negli ultimi mesi. Settimana scorsa c'è stato l'attentato davanti a una sinagoga in Francia. Quindi anche negli altri paesi europei lo spirito resta un po' questo, cioè concentrarsi appunto sulla conoscenza più che sull'analisi di quello che sta succedendo, che, ricordiamolo sempre, un conto è lo Stato di Israele, il governo attuale di Israele, e un altro la cultura ebraica nel suo complesso.
Sicuramente anche gli altri paesi hanno questo intento di diffondere la cultura ebraica, e insomma speriamo che non ci siano problemi. Sicuramente sarà una data un po' sensibile, ma sì, non si parla di attualità. Si parla generalmente della cultura ebraica. Ecco, l'unico argomento un po' legato all'attualità della giornata della cultura di quest'anno sarà la conferenza del rabbino capo Arbib, che si chiede se facciamo ancora parte della famiglia delle nazioni dopo tutti, insomma, questi eventi, certo, di antisemitismo che ci sono stati. Ecco, questo, diciamo, è un po' il legame col 7 ottobre. Per il resto non si parla di attualità, diciamo.
Tra l'altro segnalo, visto che appunto siamo tornati sul 7 ottobre, l'ho segnalato prima in rassegna stampa, oggi Micol Flammini torna su quei fatti e il Foglio pubblica anche la lettera di un sopravvissuto al pogrom del 7 ottobre, che poi si è tolto la vita perché non riusciva a convivere con quello che aveva visto e non riusciva a perdonarsi per non aver fatto abbastanza per aiutare le persone che vedeva intorno a lui. Era
un fenomeno abbastanza diffuso, non è stato l'unico, e ce ne sono stati diverse decine, che è una cosa abbastanza, di giovani che dopo quello che hanno visto si sono suicidati. Molto triste, purtroppo, ma anche questo è stato, diciamo, una conseguenza,
certo, da quei fatti. Grazie mille a Sara Modena, assessora alla cultura della comunità ebraica di Milano, che ci ha anticipato alcuni dei temi della 25esima giornata europea della cultura ebraica, che a Milano si terrà domenica 15 e lunedì 16. Tutte le informazioni sul sito www.ucei.it. Era, come vi dicevo, il nostro ultimo approfondimento. Io ringrazio Carlo Salvatore in regia, tutta la squadra di 24 Mattine Estate, che per 6 settimane mi ha aiutata in questa maratona, quindi all'inizio Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, e poi adesso in queste ultime 2 settimane sempre Alessandro Marco Tulli, Miriam Lucchetti, e in mezzo Valentina Ternulli e ancora tanti altri. Una squadra meravigliosa, e ripeto, senza di loro qui non si va in onda. Come senza Carlo Salvatori non si va in onda. Ora lascio la parola al GR, a Gigi Donelli. Vi ricordo ancora una volta, domani solo rassegna stampa intorno dopo il GR delle 7, da lunedì 24 mattina estate con Simone Spezia e Paolo Mieli. Grazie a tutti per l'ascolto, ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.